Metropolitan questa settimana vi porta a spasso per continenti, dall'Europa all'America, dagli anni 60 agli anni 70 e poi al boom degli 80. I protagonisti di oggi sono due criminali bohemien che nella loro scalata ai vertici del crimine hanno incontrato il boss del calibro di Pablo Escobar e Raffaele Cutolo. Loro sono Enrico De Pedis e George Jung. Palm Springs, inizio degli anni 60, sono anni di passaggio, di profonda trasformazione. Il gruppo di bambini all'angolo della strada che parlano della fine del mondo, ossia i poeti della B-Generation, così come li definì Kerouac, hanno inciso un taglio profondo nella cultura americana e mondiale, una rivoluzione che spena la strada alla Summer of Love del 1968. Love and Peace, in queste due parole, diventate simbolo di una generazione, sembra contenuto il manifesto di una nuova era. Non sarà proprio così, ma a metà degli anni 60, San Francisco, in California, diventa il crocevia di tutto o quasi. Cultura, musica, poesia, nuova letteratura, protesta sociale, rivoluzione dei costumi e della moda. Gli studenti di Berkeley hanno davanti la lezione di Marcuse, la poesia di Ferlinghetti, il nuovo romanzo di Kerouac e tanta nuova musica. In quell'estate di 40 anni fa, almeno 100.000 giovani provenienti da varie parti degli Stati Uniti e del mondo arrivano nella città californiana, stabilendosi prevalentemente nel distretto di Haight-Ashbury, nella zona di Berkeley e del Golden Gate Park. George Jung comincia a smerciare marijuana proprio in quegli anni con il suo amico Tonno, importando centinaia di quintali di erba dalle isole Fiji e trasportandole attraverso Puerto Vallarta in Messico fino a Palm Springs, negli Stati Uniti. Il suo giro d'affari crebbe così tanto che cominciò a racimolare più di $100.000 al mese, soldi che permisero di assumere personale, tra cui piloti di veicoli, per trasportare maggiori quantità di merce. Fu arrestato una prima volta a Chicago, quando fu trovato in possesso di 330 kg di marijuana al Playboy Club. In seguito disse: alcuni erano star del cinema, altri star della musica, io ero una star del fumo. Condannato a 26 mesi di detenzione nel carcere di Pembury. Il suo compagno di cella fu Carlos Leder, un giovane colombiano di origine tedesca, arrestato per il furto di numerose auto di lusso. Leder introdusse Jung al mondo dei cartelli colombiani, spiegandogli tutti i segreti del traffico di stupefacenti. Gli confidò anche che la cocaina sarebbe stata la nuova droga che avrebbe portato i guadagni dei trafficanti a livelli mai visti prima. Appena Jung fu rilasciato, contattò Leder in Florida per preparare il suo primo grosso viaggio di coca. questo: trasportare qualche centinaio di chili di cocaina dal ranch colombiano di Pablo Escobar fino agli Stati Uniti, dove un contatto di Jung, Richard Barile, avrebbe poi ricevuto e conservato la merce. È così che il nostro protagonista incontra El Marco, suggellando un patto con il cartello di Medellín. In seguito, per un errore di valutazione, probabilmente dovuto all'uso smoderato di coca, si disse in seguito che ne sniffava oltre 5 grammi al giorno, Jung presentò il suo contatto, Barile, a Leder. A questo punto il colombiano non ebbe più bisogno dell'intermediario e cominciò ad organizzare carichi senza l'apporto di Jung. Jung fu arrestato in Massachusetts nel 1987, nella sua casa di Nauset Beach, vicino Chatham, da uomini della DEA nel corso di un movimentato blitz. Proprio in questo periodo, Carlos Leder cominciò a cooperare con il governo colombiano per il timore di essere estradato negli Stati Uniti. Con il consenso di Escobar, Jung testimoniò con Leder e fu liberato. Dopo un certo periodo di astinenza dal mondo del traffico internazionale, Jung ricominciò con il traffico di cocaina, così da farsi un po' di soldi, uscire dal giro e ricrearsi una nuova vita con sua figlia. Alla fine fu arrestato in Messico con diverse centinaia di chili di cocaina. La sua carriera termina con una condanna a 3 capi d'accusa. Adesso è incarcerato al Fort Dix Federal Correctional Institute, in New Jersey. La droga che asfalta le strade di Roma in quegli anni è la stessa che gira a San Francisco, Los Angeles, in Colombia o in Messico. Prima degli anni 70 la Colombia non partecipava in modo sistematico al traffico sudamericano della cocaina, ma durante la Guerra Fredda due eventi spinsero la droga verso nord. Il primo fu il colpo di stato militare di Augusto Pinochet in Cile nel 1973. Oltre ad abbattere la democrazia cilena, Pinochet lanciò una campagna durissima contro i principali trafficanti di cocaina, arrestandoli o cacciandoli dal paese. In quel periodo i colombiani delle classi più basse lavoravano come corrieri dei gruppi cileni e di conseguenza la rotta della pasta di coca contadina di Huallaga e dei bassi piani della Bolivia si spostò velocemente a nord, passando per Leticia, un paesino amazzonico di frontiera, e poi verso il centro della Colombia. I primi contrabbandieri di Medellín, Pablo Escobar e i fratelli Ochoa, si impossessarono del business della droga e lo rafforzarono. Il secondo evento fu la dichiarazione di guerra di Richard Nixon contro le droghe, soprattutto contro la marijuana e l'eroina, un oppiacio temuto dai veterani della guerra del Vietnam e il capro espiatorio dell'ondata dei crimini dei neri nelle città statunitensi più povere. I provvedimenti adottati contro questi stupefacenti aprirono il mercato alla cocaina. Nella cultura statunitense dei primi anni 70, la cocaina era considerata una droga leggera, costosa e affascinante.
Roma Cesimo, aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E quando tutte ci metti, ste cose le combini bene. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fai e dite sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che vuoi e un friccico di luna tutta per noi. Fagli senti che è quasi primavera, mannali meglio grilli per farli cri. Prestami il ponentino più malandrino che c'hai. Roma regge per moccolo stasera.
Roma non fa la stupida stasera. Dammi la mano a fammi di no. Spegni tutte le stelle più brillarelle che c'hai, nascondimi la luna se non so guai.
In Italia, a Roma, non c'è un cartello a gestire il giro di stupefacenti, ma una banda, risultato dell'unione di più batterie, almeno così si chiamavano i gruppi di 3 o 4 persone che reggevano i traffici a Roma. C'è la banda della Magliana, nata dal sodalizio fra Franco Giuseppucci, Enrico De Pedis e Maurizio Abbatino. Per uscire dall'anonimato e fare il salto di qualità, Giuseppucci propone ad Abbatino il colpo del secolo, rapire il duca Massimiliano Grazioli, l'ante della Rovere. Con i soldi del riscatto, la banda acquista chili di stupefacenti, spacciandola per tutta Roma. Con facilità, i componenti della banda, provenienti dalle zone periferiche popolari di Roma, come il Testaccio, Trastevere, Acilia e la Magliana, diventano criminali di classe, cavalcano auto costose, indossano vestiti firmati e lanciano la loro vita al massimo.
Stasera dammi la mano a fare l'impressione. Scegli tutte le stelle più brillarelle che puoi.
la stupida stasera.
Dammi
la mano a paglie di desiderio.
Dammi la mano a paglie di
desiderio. Tutte le stelle, più brillarelle che poi, e un friccico di luna tutta per noi.
ma quello che gli uomini uniscono, i soldi dividono. Nel giro di 5 anni perderà la vita Giuseppucci, boss storico della banda, e a seguire alcuni degli altri componenti, come Edoardo Toscano. È il gruppo dei Testaccini a prendere in mano il giro di denaro e droga nella capitale e a reinvestire in operazioni legali sull'onda del boom edilizio di quegli anni. Il loro capo ha un solo nome, è Enrico De Pedis, è il bivè della batteria, colui che i romanzi definiranno il dandy. Venuto dalla miseria e dalle borghette romane, matura un forte spirito imprenditoriale, fino a creare un forte impero alle sue spalle. Ma ai suoi compagni questo non piace. Sembra che De Pedis si sia dimenticato dei suoi amici finiti in carcere dopo il blitz dell'83, denominato Operazione Colosseo. Arriva il 2 febbraio del 1990. Marcello Colafigli, della fazione dei Maglianesi, esce di galera e attende De Pedis, che quella mattina aveva un appuntamento con un antiquario nella sua bottega in via del Pellegrino. Appena uscito dal negozio, De Pedis salì sul suo motorino Honda Vision e si avviò, ma venne affiancato da una potente motocicletta con a bordo 2 killer toscani assoldati per l'occasione: Dante del Santo, detto il cinghiale, e Alessio Gozzani, il quale però negli ultimi anni sembra sia stato scagionato dall'accusa di essere quel giorno alla guida della moto, condotta forse da Antonio Linzillo, deceduto poi da latitante in Sudafrica nel 2008. Il dandy così muore portandosi nella tomba i segreti più fitti degli anni di piombo in Italia. Una tomba d'eccellenza però, quella nella Basilica di Santa Apollinare a Roma.
Dovunque tu sarai, dovunque io sarò, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno.
But emotions won't grow, and we change.
Di oggi. Per questa settimana è tutto. Ciao da Alessia.